Ascolto, livello B2, prima parte.
Fra poco sentirai il testo di un'intervista. Ascolti la registrazione e indichi l'affermazione giusta. La prima risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte, per quanto possibile, durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente. Ho un minuto per leggere le informazioni date.
Radio Alt. Interviste.
Siamo in compagnia di Marco Balzano per parlare di Il figlio del figlio, un romanzo pubblicato dalle edizioni Avagliano. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti. Questo libro è uscito da pochissimo, a fine aprile, ed è la storia di tre generazioni che per la prima volta si ritrovano a parlare e guardarsi forse per la prima volta negli occhi. La scusa, il modo per cui queste tre figure, nonno, padre e figlio, riescono a entrare in un diverso rapporto tra loro è un viaggio che li porta da Milano, dove il libro è inizialmente ambientato, e dove vivono il nonno, cioè il nonno Leonardo, che è un ex contadino pugliese, poi emigrato a Milano dopo la guerra, venuto a lavorare giovanissimo a Milano e da qui ambientato nella grande città e ormai lontano dal mondo della casa al mare, dove i tre invece si dirigono. A questo viaggio di padre e figlio si aggiunge il terzo elemento, appunto il figlio del figlio, un 26enne, un giovane insegnante di lettere che decide di andare a vendere questa casa al mare, ormai abbandonata da anni perché la famiglia si è in qualche modo stabilita, anche se non proprio integrata, a Milano. Il libro è in sostanza autobiografico, non ha una corrispondenza effettiva, ma insomma le bugie, come dice Pirandello, in letteratura si chiamano storie. Quello che si scopre è che ognuno dei tre fa i conti con la sua memoria, con una memoria diversa, che è evidentemente la memoria dell'impegno politico per il nonno, che è un vecchio comunista, poi invece che ha abbandonato anche questa passione con l'emigrazione per dedicarsi esclusivamente alla famiglia una volta lasciata questa città pugliese, che appunto è Barletta, in provincia di Bari. E mentre invece per il padre è la memoria dell'adolescenza fino ai 15 anni, dei compagni di scuola, principalmente della scuola, del mare, delle partite a pallone sulla spiaggia, e per il figlio del figlio è invece il ricordo degli amori estivi, delle brevi vacanze tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, nelle estati dell'infanzia. Quello che di più caratteristico emerge sono le tre lingue diverse con cui ciascuno parla, e sono anche specchio di un tempo differente, quindi c'è il lettore ritrova il dialetto da parte del nonno, che appunto è un vecchio contadino analfabeta e che ha sempre usato quella lingua, il padre, che parla appunto un italiano ma è più naturale, e è appunto il figlio del figlio, primo laureato della famiglia, che sente però pur avendo studiato di più, avendo fatto di più, di essere quello che ha meno memoria.
È anche un romanzo in cui brilla l'assenza, se si può usare questo simbolo, delle donne in qualche misura.
Sì, esistono però nel romanzo diverse donne sullo sfondo di una certa importanza che rappresentano in qualche modo gli amori estivi, il passato, la nonna che è quest'altra vecchietta estremamente arzilla, laica, compensa un po' questa mancanza della figura femminile.
In realtà il libro non è stato scritto adesso, anche se esce oggi, però ci viene spontaneo chiedergli se è già al lavoro su qualcosa di nuovo.
Sì, assolutamente sì. Penso che il prossimo libro, che è già in stato avanzato, voglia e debba necessariamente fare i conti con quella che è la situazione dell'io narrante del figlio, cioè col figlio.
Noi ringraziamo moltissimo Marco Balzano, il romanzo Il figlio del figlio, come abbiamo detto, pubblicato da Avagliano, e non possiamo che augurare una ottima fortuna, una bella circolazione tra i lettori. E grazie mille Marco.
Grazie a tutti voi, a presto.
Radio Alt, interviste.
Ora ho un minuto per lavorare sul testo. Adesso ascolti nuovamente la registrazione.
Radio Alt, interviste.
Siamo in compagnia di Marco Balzano per parlare di Il figlio del figlio, un romanzo pubblicato dalle edizioni Avagliano. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti. Questo libro è uscito da pochissimo, a fine aprile, ed è la storia di tre generazioni che per la prima volta si ritrovano a parlare e guardarsi forse per la prima volta negli occhi. La scusa, il modo per cui queste tre figure, nonno, padre e figlio, riescono a entrare in un diverso rapporto tra loro è un viaggio che li porta da Milano, dove il libro è inizialmente ambientato e dove vivono il nonno, cioè il nonno Leonardo, che è un ex contadino pugliese, poi emigrato a Milano dopo la guerra, venuto a lavorare giovanissimo a Milano e da qui ambientato nella grande città e ormai lontano dal mondo della casa al mare, dove i tre invece si dirigono. A questo viaggio di padre e figlio si aggiunge il terzo elemento, appunto il figlio del figlio, un 26enne, un giovane insegnante di lettere che decide di andare a vendere questa casa al mare, ormai abbandonata da anni perché la famiglia si è in qualche modo stabilita, anche se non proprio integrata, a Milano. Il libro è in sostanza autobiografico, non ha una corrispondenza effettiva, ma insomma le bugie, come dice Pirandello, in letteratura si chiamano storie. Quello che si scopre è che ognuno dei tre fa i conti con la sua memoria, con una memoria diversa, che è evidentemente la memoria dell'impegno politico per il nonno, che è un vecchio comunista, poi invece che ha abbandonato anche questa passione con l'emigrazione per dedicarsi esclusivamente alla famiglia una volta lasciata questa città pugliese che appunto è Barletta in provincia di Bari. mentre invece per il padre è la memoria dell'adolescenza, fino ai 15 anni, dei compagni di scuola, principalmente della scuola, del mare, delle partite a pallone sulla spiaggia, e per il figlio del figlio è invece il ricordo degli amori estivi, delle brevi vacanze tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, nelle estati dell'infanzia. Quello che di più caratteristico emerge sono le tre lingue diverse con cui ciascuno parla, e sono anche specchio di un tempo differente. Quindi c'è il lettore ritrova il dialetto da parte del nonno, che appunto è un vecchio contadino analfabeta e che ha sempre usato quella lingua, il padre, che parla appunto un discreto italiano, ma è più naturale, è appunto il figlio del figlio, primo laureato della famiglia, che sente però di pur avendo studiato di più, avendo fatto di più, di essere quello che ha meno memoria.
È anche un romanzo in cui brilla l'assenza, se si può usare questo simbolo, delle donne in qualche misura.
Sì, esistono però nel romanzo diverse donne sullo sfondo di una certa importanza, che rappresentano in qualche modo gli amori estivi, il passato, la nonna, che è quest'altra vecchietta estremamente arzilla, laica, compensa un po' questa mancanza della figura femminile.
In realtà il libro non è stato scritto adesso, anche se esce oggi, però ci viene spontaneo chiedergli se è già al lavoro su qualcosa di nuovo.
Sì, assolutamente sì. Penso che il prossimo libro, che è già in stato avanzato, voglia e debba necessariamente fare i conti con quella che è la situazione dell'io narrante del figlio del figlio, cioè col figlio.
Noi ringraziamo moltissimo Marco Balzano. Il romanzo Il figlio del figlio, come abbiamo detto, pubblicato da Avagliano, e non possiamo che augurare una ottima fortuna, una bella circolazione tra i lettori. E grazie mille Marco.
Grazie a tutti voi, a presto.
Radio Alt, interviste.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo. Fine della prima parte. Seconda parte.
Fra poco sentirai il testo di un servizio. Ascolti la registrazione e risponda alle domande. La prima risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte per quanto possibile durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente. Ho un minuto per leggere le informazioni date.
Italiani d'America. Oggi sono circa 20 milioni gli americani di origine italiana. Oggi sono una parte importante della comunità nazionale, ma non è stato sempre così. Il diritto a essere rispettati se lo sono dovuto conquistare a poco, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Negli Stati Uniti la vita è dura per tutti, per gli immigrati lo è ancora di più. Gli italiani che arrivarono in massa nel nuovo continente un centinaio d'anni fa erano povera gente che non aveva né cultura né soldi, specialmente quelli del sud. La pelle olivastra, la statura bassa, i corpi malnutriti evocavano un passato di miseria, e la miseria non è mai uno spettacolo gradito. L'abbigliamento e i modi erano lontanissimi dalla modernità che dilagava negli Stati Uniti dell'epoca. Vestiti da contadini e piccole tribù che si muovevano in gruppo, quello che nessuno poteva sapere era che sotto la superficie c'erano anche forze e talenti che avevano solo bisogno delle condizioni giuste per svilupparsi. Giovani o vecchi, uomini e donne, erano tutti come semi che attendono di essere piantati in un terreno finalmente fertile.
La maggior parte di quelli che emigravano non lo sapeva nemmeno dove fosse l'America. Sapevano solo che era un posto lontano, tanto lontano, al di là del mare. Le navi andavano e venivano sempre più numerose. Arrivavano in Europa cariche di merci e ripartivano cariche di persone. Gente che lasciava la propria terra per andare a rafforzare un paese sconosciuto. A cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento furono milioni gli italiani che sbarcarono negli Stati Uniti. Una buona parte non si fermò a lungo, ma quelli che rimasero, oltreoceano, furono comunque moltissimi, circa 4 milioni. A spingerli non era quasi mai l'ambizione, era la necessità. In Italia non avevano nessun futuro. Lì in America speravano di trovarlo. Niente di straordinario, un lavoro da fare, il cibo per sé e per i propri figli, la possibilità di sfuggire alla miseria. Cercavano di uscire da un incubo.
Arrivando dall'Atlantico, la prima cosa che si vede è la Statua della Libertà, che è lì dal 1884, uno spettacolo maestoso che accende l'entusiasmo e suscita le migliori aspettative. È un paese in cui non si vede l'ora di entrare. Il volto della statua è severo, ma non intimorisce le persone oneste, ma le rassicura. Le dimensioni gigantesche trasmettono un'idea di forza. Il primo controllo è quello dei documenti di viaggio che riportano i dati della nave sulla quale hai viaggiato. Poi c'è la visita medica. I vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose sono esclusi dal suolo americano. L'America ha bisogno di forze fresche da utilizzare, non di gente malconcia da accudire. Circa il 2% veniva bloccato e destinato al rimpatrio. Molti di loro si buttavano in acqua e cercavano di raggiungere Manhattan a nuoto. Molti altri preferivano suicidarsi piuttosto che accettare la fine delle proprie speranze. Gli italiani non erano ben visti nell'America di quegli anni. Gli statunitensi di razza bianca erano per lo più di origine inglese o comunque nord europea e guardavano con disprezzo chi apparteneva ad altre etnie. Continuavano a ritenersi migliori di chiunque altro. Il pregiudizio investiva allo stesso modo, o quasi, tanto gli irlandesi quanto gli ispanici, tanto i polacchi quanto gli ebrei, per non parlare dei cinesi. Gli italiani non facevano eccezione e venivano chiamati spregiativamente Dago. L'origine di Dago è incerta. C'è chi dice che sia una corruzione del nome Diego, tipico dei Latinos, e chi sostiene che venga da Day Go, per indicare chi vive o lavora alla giornata.
Giovanni
Giordano Bruno Guerri, storico, scrittore e giornalista. Guerri, gli italiani che sbarcavano in America erano talmente malvisti che vennero quasi accomunati ai neri.
Beh sì, perché venivano considerati bianchi di pelle scura, cioè una via di mezzo, soprattutto quelli che venivano dal sud Italia. E poi nel dopoguerra è stato scoperto il Made in Italy, il gusto italiano, la moda sempre di più, poi le Ferrari. Direi che ci considerano degli artisti del gusto e, come tutti gli artisti, un po' stravagantoni.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo.
Italiani d'America. Oggi sono circa 20 milioni gli americani di origine italiana. Oggi sono una parte importante della comunità nazionale, ma non è stato sempre così. Il diritto a essere rispettati se lo sono dovuto conquistare a poco, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Negli Stati Uniti la vita è dura per tutti. Per gli immigrati lo è ancora di più. Gli italiani che arrivarono in massa nel nuovo continente un centinaio d'anni fa erano povera gente che non aveva né cultura né soldi, specialmente quelli del sud. La pelle olivastra, la statura bassa, i corpi malnutriti evocavano un passato di miseria, e la miseria non è mai uno spettacolo gradito. L'abbigliamento e i modi erano lontanissimi dalla modernità che dilagava negli Stati Uniti dell'epoca. Vestiti da contadini e piccole tribù che si muovevano in gruppo, quello che nessuno poteva sapere era che sotto la superficie c'erano anche forze e talenti che avevano solo bisogno delle condizioni giuste per svilupparsi. Giovani o vecchi, uomini e donne, erano tutti come semi che attendono di essere piantati in un terreno finalmente fertile.
La maggior parte di quelli che emigravano non lo sapeva nemmeno dove fosse l'America. Sapevano solo che era un posto lontano, tanto lontano, al di là del mare. Le navi andavano e venivano sempre più numerose. Arrivavano in Europa cariche di merci e ripartivano cariche di persone. Gente che lasciava la propria terra per andare a rafforzare un paese sconosciuto. A cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento furono milioni gli italiani che sbarcarono negli Stati Uniti. Una buona parte non si fermò a lungo, ma quelli che rimasero, oltreoceano, furono comunque moltissimi, circa 4 milioni. A spingerli non era quasi mai l'ambizione, era la necessità. In Italia non avevano nessun futuro. Lì in America speravano di trovarlo. Niente di straordinario, un lavoro da fare, il cibo per sé e per i propri figli, la possibilità di sfuggire alla miseria. Cercavano di uscire da un incubo.
Arrivando dall'Atlantico, la prima cosa che si vede è la Statua della Libertà, che è lì dal 1884. Uno spettacolo maestoso che accende l'entusiasmo e suscita le migliori aspettative. È un paese in cui non si vede l'ora di entrare. Il volto della statua è severo, ma non intimorisce le persone oneste, ma le rassicura. Le dimensioni gigantesche trasmettono un'idea di forza. Il primo controllo è quello dei documenti di viaggio, che riportano i dati della nave sulla quale hai viaggiato. Poi c'è la visita medica. I vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose sono esclusi dal suolo americano. L'America ha bisogno di forze fresche da utilizzare, non di gente malconcia da accudire. Circa il 2% veniva bloccato e destinato al rimpatrio. Molti di loro si buttavano in acqua e cercavano di raggiungere Manhattan a nuoto. Molti altri preferivano suicidarsi piuttosto che accettare la fine delle proprie speranze. Gli italiani non erano ben visti nell'America di quegli anni. Gli statunitensi di razza bianca erano per lo più di origine inglese o comunque nord europea e guardavano con disprezzo chi apparteneva ad altre etnie. Continuavano a ritenersi migliori di chiunque altro. Il pregiudizio investiva allo stesso modo, o quasi, tanto gli irlandesi quanto gli ispanici, tanto i polacchi quanto gli ebrei, per non parlare dei cinesi. Gli italiani non facevano eccezione e venivano chiamati spregiativamente Dago. L'origine di Dago è incerta. C'è chi dice che sia una corruzione del nome Diego, tipico dei Latinos, e chi sostiene che venga da Day Go, per indicare chi vive o lavora alla giornata.
Giordano Bruno Guerri, storico, scrittore e giornalista. Guerri, gli italiani che sbarcavano in America erano talmente malvisti che vennero quasi accomunati ai neri.
Beh sì, perché venivano considerati bianchi di pelle scura, cioè una via di mezzo, soprattutto quelli che venivano dal sud Italia. E poi nel dopoguerra è stato scoperto il Made in Italy, il gusto italiano, la moda sempre di più, poi le Ferrari. Direi che ci considerano degli artisti del gusto e, come tutti gli artisti, un po' stravagantoni.
Ora a un minuto per lavorare sul testo.
Fine della seconda parte.